Amon's Record e Miyagi Entertainment presentano Polvere, il caso Marta Russo, di Chiara Lalli e Cecilia Sala. Puntata 3. La prenderemo per omicida.
Suo nome e cognome, signora?
A letto, Gabriella.
Gabriella.
Ho sofferto per tutti gli interrogatori a cui sono stata soggettata. Sto cercando da un anno e mezzo di tirare sulle fila di questa drammatica cosa che mi ha colpito. Non vorrei essere in questo momento né ripresa né tantomeno sentita da così tante persone, perché io mi ritengo una persona minima. Però capisco che in tutta questa storia ho avuto una parte importante.
Maria Chiara Lipari dice di averla vista in aula 6 intorno all'ora del delitto. Gabriella Alletto dice di non essere mai entrata in quell'aula quella mattina. La prima volta che la interrogano è il 21 maggio. Alletto dice che il giorno del delitto, tra le 11:30 e mezzogiorno, è in aula 4, non in aula 6, e sta cercando di inviare un fax in Germania. Poi torna in segreteria e ci rimane fino all'una. Maria Aurilli è un'altra segretaria di filosofia del diritto, lavora fianco a fianco con la signora Gabriella, condividono la stanza e si conoscono ormai da molti anni. Le dichiarazioni di Aurilli confermano la ricostruzione di Alletto, cioè che non è mai entrata in aula 6. Però gli inquirenti credono a Lipari. Perché Alletto dice il contrario? Eppure la versione di Alletto è confermata da un'altra testimone. Anche Maria Aurilli sta mentendo? Aurilli racconta anche di un colloquio avuto in macchina con Gabriella. L'Alletto mi aveva dato un passaggio e mi ha detto: «Quello che sapevo l'ho detto, ma non posso dire quello che non so». Evidentemente quello che sapevo era troppo poco. 3 settimane più tardi, Maria Aurilli è arrestata con l'accusa di favoreggiamento. Alletto viene interrogata nuovamente il 27 maggio in questura, dove rimane per 12 ore. Conferma quello che ha detto la volta precedente. Nell'aula 6 non c'è mai entrata ed è rimasta nell'aula 4 fino a mezzogiorno, quando poi è tornata in segreteria. Di non essere entrata in aula 6, Alletto lo aveva detto anche alla dottoressa Sagnotti, che è un'altra assistente universitaria. Quando l'abbiamo incontrata, Simona Sagnotti ci ha raccontato qualcosa in più.
Qual è la reazione di Alletto?
Io fino all'ultima volta che l'ho vista prima dell'arresto dei vari imputati, tranquilla con noi dell'istituto, con tutti, sicuramente serena con Scattone a Ferraro e in grande agitazione per i suoi interrogatori.
Prendiamone 3, genere sportivo, diciamo, no? Ecco, no, l'ha letto così come noi, non la vedevi, eh? Cioè l'Alletto va sempre, mai un capello bianco, sempre messa in piega, era sempre truccata, era un tipo di donna di questo tipo, insomma, ecco, non voglio dire. E ognuno ha il suo genere, no? Tutto a un tratto noi abbiamo notato capelli zozzi, ma proprio non sparchi zozzi, occhiaie spaventose, gli occhi erano gonfi di lacrime, erano rossi. E poi aveva questo aspetto di chi non dorme, trasandata, cioè la vedi per 8 giorni con gli stessi vestiti, lei che è capace che se tornava al pomeriggio si cambiava, insomma. Io me lo sono spiegato dopo, per certi versi, cioè di questi, ho capito che lei era sottoposta, in realtà quella condizione era dovuta anche al fatto che non era deprivata di sonno.
È una sempre precisa, pettinata e ben vestita, e in quei giorni è trasandata. Si lamenta degli inquirenti, delle molte ore di interrogatorio, delle notti passate in questura, di quei giorni in cui la pressano facendole sempre le stesse domande, senza avvocato. Ma torniamo in quella stanza della questura dove prosegue l'interrogatorio a Gabriella Alletto. Sono passate ore, ma non è venuto fuori nulla di nuovo. A un certo punto l'interrogatorio cambia completamente direzione. Gli investigatori le fanno una domanda che la segretaria non si aspetta. Signor Alletto, cosa può dirci della sua assunzione nella pubblica amministrazione? Alletto è stata assunta 9 anni prima per chiamata diretta e non tramite un regolare concorso pubblico. Come mai? Qualcuno l'ha aiutata? Lei risponde, perché qualcuno si è interessato a me. Chi è e per quale motivo? Alletto non vuole dirlo. Non intendo fare il nome della persona che mi ha agevolato l'assunzione diretta all'università, in quanto non voglio mettere in mezzo un mio parente stretto. È una cosa troppo delicata per me, non intendo rispondere su questo punto. La segretaria risulta come invalida civile. Ma la sua invalidità è reale oppure è imbrogliato? L'ha esagerata per farsi assumere senza concorso? Alletto dice di soffrire di disturbi alla colonna vertebrale e che nel 1986 la commissione di Atripalda, in provincia di Avellino, le aveva riconosciuto un'invalidità del 35%. Dopo essersi iscritta nelle liste di collocamento ad Avellino, era stata assunta direttamente alla Sapienza. Si rifiuta ancora una volta di rivelare il nome di chi l'ha aiutata. Non ha niente da aggiungere, né sull'assunzione né sul 9 maggio. Allora il giorno dopo il pubblico ministero La Speranza chiama Vincenzo Liviero, uno dei medici legali che hanno eseguito l'autopsia di Marta Russo. Non le chiede nulla di direttamente legato all'omicidio, ma di fare una visita medica dal letto per capire se è veramente invalida oppure ha truffato lo Stato. Liviero si presenta dal letto in università insieme a un ispettore della Digos. Fa la visita e poi consegna la perizia alla Speranza.
Nome, cognome e qualifica.
Mi chiamo Vincenza Liviero, nata a Roma il 25 novembre 1961, in servizio presso il Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica con la qualifica di direttore tecnico principale medico legale.
Dottoressa Liviero, oltre all'incarico al quale lei ha fatto riferimento, nell'ambito di questo procedimento ha avuto da parte della Procura della Repubblica di Roma ulteriori e diversi incarichi di consulenza?
Sì.
Mi può dire quali?
Dunque, ho avuto l'incarico sempre dal pubblico ministero, dottor Carlo La Speranza, di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'assunzione in qualità di invalidi per la signora Alletto Gabriella.
Ha partecipato ad un interrogatorio della signora Alletto?
Sì, ma non in sede di visita medico-legale.
E quindi ha anche depositato una relazione?
Certamente.
Mi può dire se questa relazione è stata depositata in questo procedimento o in altro procedimento?
E questo non lo so, io l'ho consegnata all'ufficio del pubblico ministero dove è stata depositata, non glielo so dire.
È stata depositata nell'ufficio della Procura di Roma?
Sì.
Dottor La Speranza?
Certo.
Liviero però non sarà mai sentita in un procedimento sull'invalidità e sull'assunzione della segretaria. Perché allora le visite mediche e le domande sull'assunzione fatte dagli stessi che indagano sull'omicidio? I segreti, da sempre, sono uno strumento di pressione. In quei giorni la signora Gabriella Alletto si sente accerchiata, non solo quando è in commissariato, anche quando legge il giornale. Ad esempio La Repubblica scrive: «Sono giorni di tensione e veleni a filosofia del diritto. Ieri circolava addirittura la voce che 2 donne impiegate là sarebbero state assunte irregolarmente come invalide civili». Repubblica fa anche il punto sullo stato delle indagini. «Sono almeno 40 le persone di cui si stanno occupando gli inquirenti. Gli indagati per omicidio volontario sono più di 20. L'aula 6, quella della polvere da sparo, nessuno l'ha mai chiusa. Come mai?»
Il 29 maggio il pubblico ministero Carlo La Speranza va a parlare con il direttore Bruno Romano in istituto. È una intercettazione ambientale e si fa molta fatica a capire di cosa parlano. Ma quello che dicono è che il tipo di arma usata è una di quelle che in genere si usano al poligono e che l'arma del delitto non si trova. La Speranza parla della pressione mediatica deleteria e poi dice: «Qui stiamo procedendo per un atto che potrebbe anche essere terroristico e quindi c'è la Digos, la squadra mobile, c'è l'ira di Dio di polizia e un altro po' i carabinieri e NAS».
Dopo questo incontro Romano fa una strana dichiarazione. E se fosse terrorismo? In fondo è molto più comodo e tranquillizzante per la nostra società accettare l'idea che questo insano gesto sia stato compiuto da due bambini malcresciuti che hanno fatto una stupidaggine. Romano parla di terrorismo e non è una novità. Ma perché parla di due bambini malcresciuti? Perché due? I testimoni non hanno mai ipotizzato una cosa del genere, nessuno ha mai detto che gli assassini sono due. Il nome di Salvatore Ferraro è stato fatto, ma quello di Giovanni Scattone ancora no. È un'ipotesi di Bruno Romano o qualcuno gliel'ha suggerita? Ovviamente non lo sappiamo, ma questa dichiarazione il professore la fa subito dopo aver parlato con la Speranza, che dirige le indagini.
La mattina del 9 giugno, nell'aula magna della Sapienza, il rettore consegna alla famiglia Russo la laurea in memoria di Marta. A un mese dallo sparo, il caso Marta Russo è una questione nazionale. L'attenzione dell'opinione pubblica e la copertura mediatica sono senza precedenti. Un sondaggio dice che oltre il 60% degli italiani considerano il caso Marta Russo l'avvenimento più importante accaduto nel paese in quel momento. Infatti alla cerimonia non ci sono solo gli amici, gli studenti, i professori e il rettore. Ci sono anche molti politici. Il presidente del Consiglio Romano Prodi, il vice Walter Veltroni, il presidente della Camera Luciano Violante, il prefetto di Roma e il sindaco Francesco Rutelli. C'è addirittura Oscar Luigi Scalfaro, il presidente della Repubblica. Un gruppo di studenti vestiti di verde lo contesta. Perché? Perché non ha detto niente dopo l'attentato a Marta, ha preferito tacere. Perché in verde? Perché Bossi ci sta simpatico, è l'unico politico in Italia che dice quello che pensa veramente. Ma noi non siamo leghisti e non è colpa nostra se la scorta di Scalfaro s'agita ogni volta che vede il colore verde. Quando passerà una legge in Italia che vieterà alla gente di vestirsi di questo colore, ci adegueremo. E cosa c'entra Marta Russo? Dopo l'attentato a Marta, Bossi aveva detto subito di credere a un'azione dei servizi segreti deviati per seminare il terrore. In fondo ci sono riusciti, è passato un mese e all'università abbiamo vissuto giorni di tensione pensando che una fine così era toccata a uno di noi.
È l'11 giugno. Gli sforzi mnemonici di Maria Chiara Lipari hanno portato a ricostruire così la scena del delitto. In aula 6, la mattina del 9 maggio, in particolare verso le 11.42, ci sono tre persone. Gabriella Alletto e Francesco Liparota al centro della stanza e Salvatore Ferraro vicino alla finestra da cui deve essere partito il colpo. Adesso anche Alletto e Liparota devono parlare. Come abbiamo visto, Gabriella Alletto dice di non essere mai entrata nell'aula 6. Con il passare dei giorni e con il recupero dei ricordi da parte di Maria Chiara Lipari, il conflitto tra le due donne è sempre più evidente. Tornano quindi a interrogare la segretaria di filosofia del diritto. In procura Alletto arriva accompagnata dal cognato, Luigi Di Mauro, che è il marito di sua sorella Anna e che è anche un ispettore di polizia.
Lei è il marito di chi?
No, non sono il marito di nessuno.
Sono il cognato. Sono il marito della sorella. Senta, lei è sposata a chi?
Alla sorella di Alletto.
Mi dica il nome.
Anna.
Anna di cognome?
Alletto.
Quindi lei è la cognata della signora Gabriella, il cognato della signora Gabriella Alletto.
Sì.
Quindi lei ha facoltà di astenersi dal rendere la testimonianza. Vuole rendere la testimonianza?
Presidente, non c'ho nessun problema.
Che tipo di rapporto lei aveva ed ha con sua cognata?
Come ce l'hanno tutti i cognati?
Che vuol dire?
Presidente, che vuol dire?
Senta, per favore, cerchi di rispondere
sì,
a tutto, va bene?
Buoni, cattivi?
Buone, certo.
E allora si risponde, buoni.
Che tipo di frequentazione c'è?
Saltuariamente, ci vediamo.
Quindi quando lei dice che questi rapporti sono buoni vuol dire che non c'è un rapporto di particolare intimità e di confidenza?
Non c'è né intimità e confidenza sì, ma non intimità. Confidenza sì, non intimità.
Ma io per
che significa intimità?
Io per intimità ovviamente intendevo dire qualcosa.
Ah, avvocato, lei deve dirla chiara la parola, non mi puoi dire intimità a me, con mia cognata.
Beh, in italiano guardi che intimità.
No, intimità lo so io cosa significa, il presidente la sa pure.
No, guardi, mi dispiace.
Per favore non mi coinvolga. Silenzio, per favore.
Mi sa dire che rapporti c'erano e ci sono tra la signora Gabriella e il marito?
Senta, perché deve andare nell'intimità della famiglia lei?
Ma io sto parlando di rapporti.
Io non ci voglio rispondere a questa
cosa. No, lei non lo so. Ma che ne so io che rapporti c'ha tra la marito e moglie? Per me sono ottimi.
Allora risponda, per me sono ottimi. E guardi che è venuta a rispondere sempre, sa. Lei non è che può rifiutare di rispondere. Lei sta qui come testimone.
Sì, Presidente,
però... Mi meraviglia che un ispettore di polizia, lei ispettore, non sappia queste cose.
No,
Lei deve rispondere e basta. Stia zitto adesso, aspetti la domanda dell'avvocato.
Ma perché Di Mauro accompagna la cognata in procura? Perché è presente durante tutto l'interrogatorio? È una procedura insolita. Un testimone in genere è ascoltato da solo oppure con il suo avvocato, e non con un parente. Quel giorno a fare le domande ci sono i procuratori Carlo La Speranza e Italo Ormanni. Questo è un interrogatorio di cui abbiamo la registrazione integrale.
Abbiamo fatto tutto per istinto, che subito non è a me, che è quella della fidanza del Santo Monosè.
Io non so mai andare, non so dove sta lei, non ci sono mai stato. Io questo per. Sì, lei lo sa, io non so neanche dove sta l'ufficio suo,
no,
non ci sono mai andato.
Viene qua malfidata perché dopo il trattamento che hanno fatto.
No,
io non sono.
No, tu ce lo puoi dire quello che
no,
hai detto.
No,
io non sono malfidata, lui lo sa benissimo quello che mi hanno fatto.
No, io non lo so perché me ne sono andato.
Ed
è testimone.
No, ma neanche io.
Perché l'ho incontrato.
Neanche per sentito dire, lo sa quello che mi hanno fatto.
Io sostanzialmente ho letto il verbale il giorno dopo, perché lei mi ha incontrato. Io uscivo, è stato un grande signore.
Sì, è il mio cognato, era il marito.
È stato sul marciapiede.
Ma c'è vedo che aspettavo che dovevo fare.
Come molte delle altre registrazioni ambientali, non si sente benissimo. Ma il pubblico ministero La Speranza sta dicendo dal letto che sono stati fatti rilievi e che sono certi che il colpo sia partito dall'aula 6. Al letto invece parla del trattamento che ha subito durante gli interrogatori e dice al pubblico ministero: «Lei lo sa benissimo che cosa mi hanno fatto». Nella stanza, oltre al registratore usato dagli inquirenti, in una libreria è nascosta una telecamera prestata dai servizi segreti. L'intenzione è quella di registrare non solo le risposte che ha letto da ai magistrati, ma anche quello che potrebbe dire quando i PM escono dalla stanza e lei rimane da sola con il cognato credendo di non essere ascoltata. La Speranza dice ad Alletto: «Signora, riusciamo a trovare una verità alternativa che ci incastri questi... Qui ci sta tutta la Digos e tutta la squadra mobile che da un mese sono su questa storia e non ce la fanno più. Mi dichiari la verità e poi l'aggiusto io nella maniera che lei vuole. Io l'ho messo qui vicino suo cognato, l'ho ripescato io, nessuno lo voleva prendere, sono disposto a fargli un encomio scritto per quest'opera che sta facendo e quindi ne avrà anche un vantaggio personale». Un encomio, un vantaggio personale. Ma qual è l'opera che sta facendo Di Mauro? E chi tra gli inquirenti l'ha incaricato? Per fare cosa? Luigi Di Mauro in udienza dice: «Il mio incarico è di stare attento se succedesse qualcosa, di guardare mia cognata, di stare più con lei, di controllarla. Dovevo proteggerla e controllare quando stava a casa». La sua è una testimonianza surreale. In aula si ride nuovamente quando Petrelli, l'avvocato di Scattone, suggerisce che il suo compito è quello di acquisire confidenza, cercare di farla parlare nell'intimità delle mura domestiche. E poi aggiunge: «Mi scuso per aver usato questo termine».
Nell'interrogatorio di Gabriella Alletto, quello in cui lei è accompagnata dal cognato, i due procuratori sembrano recitare dei ruoli che molte volte abbiamo visto nelle serie TV o nei film polizieschi: il poliziotto buono e il poliziotto cattivo. La Speranza, come lui stesso ci ha raccontato, è il poliziotto buono.
Disse che io avevo usato violenza nei confronti e minaccia nei confronti dell'alletto. Io lì gli avevo detto due cose. Una, che praticamente l'avrei tutelata, gli avevo offerto i cioccolatini, come dire, fagli capire, guarda, ti tutelo, ti aiuto io. Poi gli dissi, guarda, io la posso tutelare fino a un certo punto, poi dopo, se va avanti con questo atteggiamento, si saranno delle conseguenze penali, cioè nel senso che la legge ti consente di non essere punita per quello che tu stai facendo, cioè il favoreggiamento. Dopo, non più. E poi dissi la famosa frase su cui si imperniò tutta l'accusa di minacce nei miei confronti, e dissi, guarda, pensi ai suoi figli, alla vergogna che lei potrà avere quando un giorno i suoi figli diranno che lei ha coperto degli assassini di una ragazza che ha la loro stessa età. Se la gente la convinci, si ricordi, la convinci per sempre. Se invece la gente la minacci per un minuto, perché dopo ci ripensa.
Devono aver detto ad Alletto che nell'aula 6 a sparare erano in due. Non sappiamo da dove venisse questa informazione, perché l'unica testimone in quel momento è Maria Chiara Lipari, che non ha mai accennato a due responsabili dell'omicidio. Però era già successo che il professor Romano, proprio dopo aver parlato con la Speranza, facesse riferimento a due bambini malcresciuti, riferendosi agli assassini. Anche lui parlando di due e non di uno solo. Durante l'interrogatorio, a un certo punto i magistrati escono e Alletto, pensando di non essere ascoltata, dice al cognato una cosa che a noi è sembrata inquietante. E cioè, bisognerebbe sapere chi è quell'altro oltre a Ferraro.
A me la cosa che ha colpito veramente più di qualsiasi altra è quando voi uscite e lei dice al cognato, quindi una persona in cui ha un minimo di confidenza e un minimo di rapporto di fiducia, immagino, bisognerebbe sapere chi è quell'altro oltre a Ferraro. Come a dire, io voglio parlare.
Cioè, no, lei si difende. Lei si è difesa dal cognato, perché il cognato gli dice, oh, guarda, è questo il resto. Il cognato, vecchia maniera, ispettore, dice, oh, ma che te stai a inventare? Parla, dite, sai qualcosa che questi per 2 minuti ti arrestano. E lei si inventa di tutto, perché lei vuole convincere anche il cognato che non sa niente.
Ormanni, l'altro procuratore, fa il poliziotto cattivo. O Alletto parla, oppure in carcere per omicidio ci andrà lei. Dice, i casi sono due, o lei è responsabile di omicidio o lei è responsabile di favoreggiamento personale, non si scappa. Se non è colpevole d'omicidio, è favoreggiamento personale. Per omicidio lei va certamente in carcere e non esce più. Se lei magari ha saputo qualche cosa, visto qualche cosa, visto qualcuno, o lo dice adesso, o se lo dice dopo, nessuno ci crede più. Perché io posso capire che lei può voler coprire qualcuno, ma se lei insiste in questa situazione, non sta coprendo qualcuno, sta coprendo se stessa. Il cognato di Mauro dice, magari che l'hai fatto tu, magari che hai sparato tu. E il PM Urbanni, significa che l'omicidio l'ha fatto lei, se lei si ostina a non dire la verità, significa che, contro la verità, c'è la condanna a 24 anni di reclusione. Per cui lei preferisce dire la bugia, il che significa che l'omicidio l'ha fatto lei. Vabbè, allora signora, non è stata lei, chi è stato? Alletto ripete che non lo sa e dice, a me mi prenderanno per scema, per fissata a me. Poi inizia a piangere.
Ha visto qualcuno, ha visto qualcuno, o lo dice adesso, o se lo dice dopo, nessuno ci crede più.
Io me, questo è il punto.
Nessuno ci crede più.
Il consigliere vuole questo, la chiarezza. Meglio subito, dopo non conta chiudere, dopo che non è bevuta. Poi dice, manda poi il presidente del tribunale.
Perché io posso capire che lei può voler coprire qualcuno, ma se lei insiste in questa situazione, non sta coprendo qualcuno, sta coprendo se stessa. C'è la condanna a 24 anni di reclusione, per cui lei preferisce dire la bugia, il che significa che l'omicidio l'ha fatto lei. Questa è la linea da parte del pubblico ministero, perché le carte queste sono.
Io non so perché è un bambino.
La prenderemo per omicidio.
Le parole di Ormanni sono chiare. Se non ci dice chi ha sparato, significa che è lei ad aver commesso l'omicidio. Ma Alletto continua a rispondergli, ma se io non ho visto chi ha sparato, che cosa devo dire?
Perché se io vedo una persona fare un gesto, una cosa, io se la vedo, ma se non la vedo io che faccio? Perché io non c'è entrata lì dentro, ma come lo devo dire? Come lo devo dire? Io Io guardi, va a finire in palazzo, non so, non campo più.
Mi impiccheranno per aver detto la verità. Poi rimane sola con il cognato. Ma io devo essere una persona leale o sleale? Io te lo giuro, sui miei ragazzini, io non c'ero. Vi vorrei aiutare, ma non c'ero. S'aspetta da me qualcosa di concreto, ma io che dico? Alletto giura sulla testa dei suoi figli che quello che sta dicendo è la verità. Passano ancora 4 ore e mezza. Alletto con i PM è irremovibile, continua a ripetere di non essere mai entrata in quell'aula. Alle 8 di sera può finalmente tornarsene a casa. Appena esce, come le hanno detto, si mettono a scrivere il documento per il suo arresto. La mattina dopo, in una informativa della questura, la presenza di Alletto nell'aula 6 è data per certa. Non solo, c'è scritto che le 3 persone presenti sono sicuramente da considerare quelle che, in concorso tra di loro, hanno esploso il colpo d'arma da fuoco attingendo mortalmente la vittima.
Avete ascoltato Polvere, il caso Marta Russo, di Chiara Lalli e Cecilia Sala, una produzione Emons Record e Miyagi Entertainment. Regia Flavia Gentili. Studio di registrazione e post-produzione Tracce.studio. Tecnico del suono Max Gastaldo. Musiche originali Luca Santarelli. Editor Zelia Zbogar. Responsabile di produzione Maria Saracino.